Appunto, quasi 5 anni di distanza dal suo ultimo trionfo, lo svizzero ha battuto Rafa Nadal in 5 set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, 3 ore e 40 minuti di gioco.
E per il 35enne elvetico si tratta del quinto titolo a Melbourne Park e del 18° Major. E ascoltiamo il match point di ieri, raccontato dalla telecronaca italiana di Eurosport a cura di Jacopo Lomonaco.
Che buona! Chiesto il challenge Nadal, dobbiamo
vista
aspettare
fuori,
ancora un attimo.
Nadal, non lo so, ha fatto segno col dito
sì,
subito, hai visto? Vediamo.
Diceva, vabbè, tanto al massimo ho perso.
Buona.
E riga e finisce così, ha vinto Roger Federer, torna a vincere uno slam dopo quasi 5 anni, è il 18°, l'ha vinto poi in una maniera in cui non gli era mai riuscita contro Nadal, recuperando un break al quinto, l'ha vinta grazie al suo rovescio che ha avuto la meglio del dritto sulla diagonale di sinistra.
Che emozioni, straordinario il giocatore in campo, anche Nadal ricordiamo di aver fatto un grande match, però emozionato Federer, lacrime agli occhi, quasi a 36 anni vince il 18° slam.
E questo appunto era un estratto dalla telecronaca di Eurosport a cura di Jacopo Lomonaco, che raccontava il trionfo di Federer agli Australian Open. Sabato invece il successo in campo femminile era andato a Serena Williams, che in finale aveva superato la sorella Venus con un semplice 6-4, 6-4 in 1 ora e 42 minuti.
E in qua non c'è stato certo il dramma e il pathos di ieri sera per la 35enne tennista statunitense, che si è ripresa tra l'altro anche la prima posizione nel ranking. Quello conquistato l'altro ieri è stato il 23° slam, un risultato che la pone al primo posto nell'era Open. Ad appena una sola lunghezza dall'australiana Margaret Court, che in carriera vinse 24 titoli del grande slam. Di tutto questo abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma col giornalista di Eurosport e della rivista Il Tennis Italiano, Riccardo Bisti. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Beh, abbiamo visto una partita che a suo modo è stata storica, nel senso che questo 18° slam di Roger Federer sembrava ormai essere diventato una chimera, non vinceva uno slam da quasi 5 anni. Credo che sia più interessante e importante sottolineare come lo stesso Federer abbia paragonato questo successo a quello al Roland Garros nel 2009, ha detto: ho lottato, ho combattuto, ci ho provato nuovamente, non ce l'ho fatta, alla fine ce l'ho fatta a vincere questo benedetto Roland Garros, che era l'unico slam che gli mancava per completare il career Grand Slam. Però insomma, questo Australian Open è un torneo che ha un senso straordinario nella carriera dello svizzero, è anche uno dei più anziani nell'era Open a vincere un torneo del grande slam, credo secondo soltanto a Ken Rosewall. Insomma, è stato straordinario proprio anche per il modo in cui si è sviluppato il tutto, a partire dalla sconfitta in semifinale a Wimbledon contro Raonic, 6 mesi di stop, un giocatore che sembrava veramente finito per gli altissimi livelli, poi si presenta a Melbourne, vince 3 partite in 5 set, lui che era sempre stato, tra virgolette, accusato di non essere un vero cuore di leone, perché insomma la sua carriera è anche costellata di sconfitte in partite particolarmente tirate. Diciamo che Federer è sempre stato un po' paragonato al pilota di Formula 1 Michael Schumacher, nel momento in cui prendeva il vantaggio nessuno riusciva più ad acchiapparlo, nel momento in cui c'era un testa a testa era molto più vulnerabile. In questo Australian Open il testa a testa li ha vinti sempre lui, contro Nishikori, contro Wawrinka in semifinale e con Nadal in finale, con la zavorra psicologica delle 23 sconfitte su 34 scontri diretti, che poi adesso con questa sono diventati 35, sotto 3-1 al quinto. Credo che nessuno, ma davvero nessuno, avrebbe immaginato che Federer raccogliesse 5 giochi consecutivi, peraltro giocando in quel modo.
Ecco, ma come si spiega tutto questo, visti i 6 mesi di distanza, visto l'assenza dalle competizioni ufficiali fino all'inizio degli Australian Open, di fronte anche a quello che avevamo visto nei primi 2 turni, un po' balbettanti, sia contro Meltzer sia contro Rubin, 2 qualificati, e invece vedere Federer che regge fisicamente, tecnicamente e mentalmente, che spiegazione ti dai?
Allora, intanto credo che la forma si trovi durante il torneo. Quindi non trovo particolarmente sorprendente il fatto che magari abbia giocato così così con Meltzer e con Rubin, salvo poi iniziare a giocare bene nel corso del torneo. Questa è una prerogativa dei grandi campioni. Per esempio Pete Sampras era specialista proprio nel partire piano e poi chiudere alla grande. Credo che i fattori siano diversi. Intanto credo che i sei mesi di stop li abbiano fatto bene e in qualche modo abbiano un po', come dire, gli abbiano allungato la carriera, perché Federer, come tutti sanno, è professionista dal 1998, questa è iniziata la sua 20ª stagione nel Tour e non ha mai avuto davvero grossi infortuni. Questo stop di sei mesi dunque ha un po', come dire, gli ha permesso di tornare in officina, rimettere a posto il fisico. E lui, che è sempre stato molto attento a curare il fisico, a curare la preparazione atletica, ne ha tratto sicuramente beneficio. Insomma, prima ho paragonato a Michael Schumacher, adesso si potrebbe paragonare a Paolo Maldini, il calciatore del Milan, che è andato avanti fino a quasi 40 anni e si diceva che la sua età biologica fosse inferiore. Ora, non so se il paragone è tanto corretto o un po' forzato, però sicuramente Federer a 35 anni corre davvero come un ragazzino. Ma la seconda ragione che mi viene sono i miglioramenti tecnici dal lato del rovescio. C'è la famigerata diagonale dove Rafa Nadal col suo drittone incrociato lo andava a martellare e lui si difendeva con scarsa efficacia con la soluzione slice. Devo dire che in questa sfida è stato straordinario col rovescio in top spin, ha tirato alcune botte piatte che veramente io nei 34 scontri diretti gli avevo visto fare veramente poco, e credo che in questo senso sia stato molto importante e prezioso l'apporto di Ivan Ljubicic, il suo nuovo allenatore, colui che ha preso il posto di Stefan Edberg al fianco di Severin Luti. Se Edberg aveva esaltato la vena offensiva di Federer, Ljubicic, che aveva uno splendido rovescio a mano, ho come l'impressione che abbia lavorato tanto da quel punto di vista, Federer lo abbia ascoltato, si sia affidato. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Se mi concedi un'ultimissima postilla per rispondere alla tua domanda sul come sia stato possibile, io credo che abbia influito comunque anche la velocità della superficie. Mi permetto di fare una provocazione, credo che sul Plexication del 2012 Federer questa partita non l'avrebbe vinta.
Eh sì, ma tanti si domandano quanti altri slam avrebbe vinto l'elvetico se le superfici fossero rimaste quelle che erano un tempo. Guardiamo invece qualche successo ieri sera anche dalla prospettiva di Rafa Nadal, perché lo spagnolo ha fatto il Nadal durante tutto il torneo, non era in grandissima condizione neanche lui, ma è riuscito ad azzannare e vincere partite quasi perse o comunque già compromesse, come quella contro il giovane Zverev, come quella contro lo stesso Monfils. Ha dominato Raonic nei quarti, ha vinto come soltanto lui può vincere nonostante quasi 80 vincenti dell'avversario in semifinale contro Dimitrov. In finale, pur non giocando bene, riesce in qualche modo a ritrovarsi avanti 3-1 al quinto, e lì chiunque abbia visto la parabola di Rafa Nadal ha pensato: vince oggi, vince Parigi e probabilmente supera anche Federer come numero di slam complessivi. Che Rafa Nadal ci consegna questo Australian Open?
Sì, tanto sono d'accordo con la penultima riflessione che hai fatto. Effettivamente credo che il pensiero di un Nadal di nuovo super vincente, magari insidioso nella classifica degli slam, penso che l'abbiamo fatto tutti. Che Rafa Nadal ci lascia questo Australian Open? Beh, l'ha detto lui, un Rafa Nadal contento prima di tutto perché ha ritrovato il suo tennis, sta giocando molto bene, ha detto: se io continuo così, se il fisico mi lascia in pace, se il mio corpo risponderà bene, potrò davvero vincere tante partite, potrebbero succedere belle cose nel 2017, potrò vincere tanto sul cemento, ma mi aspetto tantissimo sulla terra battuta, che è naturalmente la superficie dove lui è il migliore di sempre, dove ha detto fa meno fatica a recuperare tra un match e l'altro. Lui ha fatto un mezzo miracolo, insomma, ha sterminato la semifinale venerdì a 1 di notte, è sceso in campo 43 ore dopo. Io penso che, insomma, 8 anni fa aveva 22 anni e riuscì nel miracolo, peraltro raccontato molto dettagliatamente nella sua autobiografia, di rimettersi in sesto per poi battere Federer in 5-7. Questa volta il miracolo c'è stato a metà, insomma, è riuscito a recuperare abbastanza bene, però anche lui in sede di conferenza stampa ha detto che gli è mancato quel qualcosina in termini di velocità, soprattutto nel quinto set, per essere competitivo. Ma credo che Nadal abbia perfettamente ragione quando dice che torna in Europa stracontento, strafiducioso per quella che potrà essere una stagione di riscatto per lui.
Poi vedremo come ci ha riconsegnato quelli che erano i dominatori del tennis mondiale lo scorso anno, cioè Djokovic e Murray, questo slam. Ma concludiamo parlando delle donne, perché a proposito di dominatori è tornata numero uno Serena Williams, 23esimo slam, e che significa anche tante motivazioni per collezionarne magari un altro paio entro la fine dell'anno per la statunitense, che ha vinto uno slam dominando come probabilmente non le era mai capitato in passato, neanche quando era all'apice della sua forma. C'è riuscita ovviamente per grossi demeriti delle sue avversarie, e quindi ti chiedo che circuito femminile, oltre a quale Serena Williams, ci consegna questo Australian Open?
È una domanda questa già più complicata a cui rispondere, perché personalmente io avevo addirittura ipotizzato che potesse rimanere a bocca asciutta Serena Williams nel 2017, per tanti motivi, le delusioni del 2016, l'età che avanza, comunque tante giocatrici giovani che stanno venendo fuori, invece sono stato smentito, devo dire anche abbastanza clamorosamente, doppiamente smentito, visto che è arrivata in finale la sorella Venus, che era la giocatrice più anziana in tabellone, credo. In questo punto si rimescola tutto, credo che Serena abbia dimostrato di essere ancora una volta la più forte, però è anche vero che la stagione è lunga e quindi possono succedere tante cose. Il prossimo slam si gioca tra 4 mesi, la terra battuta non è la sua superficie preferita, anzi la peggiore. Io non mi avventurerei nel fare considerazioni su quello che può fare Serena nel 2017, perché magari le gira male a Parigi, incontra una giornata storta a Wimbledon, come magari è successo 3 anni fa quando perse contro la Cornet, e la stagione da trionfale può diventare magari al di sotto delle attese. Ecco, io mi aspetto un calo da parte di Serena, nonostante questo splendido torneo. Detto questo, possono emergere tante giocatrici, tu hai ragione quando dici che però non vediamo un nome che emerge particolarmente sugli altri. La Kerber è stata una numero uno probabilmente di passaggio, tra le tante giovani mi viene in mente la Muguruza, la Kvitova, che in questo momento è fuori per motivi extratennistici, non ce n'è nessuna che davvero abbia saputo emergere sulle altre. Finché ci sarà questa situazione, aspettiamoci Serena Williams sempre favorita, ma con sorprese sempre dietro l'angolo, come è successo l'anno scorso. Insomma, ha perso con la Kerber, ha perso con la Muguruza, ha perso addirittura con la Pliskova all'Open degli Stati Uniti. Non vedo perché non possano ripetersi situazioni del genere.